Benvenuti al messaggio di Colin del titolo Dio conosce il tuo cuore. Allora andiamo subito ad Atti, capitolo 1. E lì, al verso 24, dice: e pregando, dissero: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per ricevere la sorte di questo ministero. È tutto ciò che volevo leggere da questo passo. Signore, tu conosci il cuore di ciascuna persona, di ognuno. La cosa strana è che tu stesso non conosci il tuo cuore. Solo Dio veramente conosce il tuo cuore. E quindi il Signore deve fare certe cose per mostrare a te il tuo cuore e per mostrare ciò che lui vede e perciò anche ciò che vede, che lui vede che va fatto nel tuo cuore. Abbiamo qui dei credenti che stanno ascoltando. Un po' di tempo fa abbiamo parlato verso il periodo di Natale di Abramo, che è stato messo alla prova. Se andiamo a Genesi 22 per un attimo, Dio mette a prova, fa un test del cuore di ciascuno dei suoi figli. E perché fa questo se lui conosce il cuore dei suoi figli? Lo fa perché vuole mostrare a te ciò che è nel tuo cuore, per mostrare a te ciò che lui vede e ciò che lui sa del tuo cuore. E tu questo test lo passi o fallisci. È un buon inizio, eh? E vedo che anche la vostra risposta è piena di entusiasmo. Ma con Dio, lui è come l'esaminatore eterno, perché se tu fallisci il test una volta, devi sederti e rifarlo. E di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, finché non passi il test. Come, proprio come per la patente. Se vieni bocciato la prima volta, lo rifai, finché non ottieni la patente. E Dio mette alla prova il nostro cuore, e se fallisce, se questo test fallisce, non si lava le mani, non ci chiama miserabili fallimenti, ma semplicemente ci mostra che noi dobbiamo rifare il test, in modo tale che la prossima volta lo possiamo passare. Ed è questo il modo in cui si fa progressi nella vita cristiana. Ad Abramo è stato dato un test molto duro, perché Isacco era il suo figlio miracoloso e aveva dovuto aspettare 25 anni dal tempo in cui gli fu promesso al tempo in cui effettivamente nacque. È un lungo tempo, 25 anni. Se voi pensate di aver aspettato molto per certe promesse nella vostra vita, beh, alcuni di voi sappiate che non hanno nemmeno 25 anni. E quindi non vuol dire che per forza bisogna aspettare 25 anni perché una promessa sia adempiuta, ma potrebbe essere che ci sia da aspettare. Ma siccome Dio è fedele, la promessa sarà compiuta, adempiuta. E allora Dio gli dice: già il fatto che Abramo abbia aspettato 25 anni con fiducia è stato il primo test che ha passato. Ha avuto un mezzo incidente di percorso con Ismaele, però lui ha perseverato con la fede, ha perseverato che la promessa sarebbe stata completata, e infatti Sara ha avuto un figlio. Ma poi, circa 16-17 anni dopo la nascita di Isacco, questo stesso Dio che gli aveva dato questo figlio miracoloso, gli dice: sacrificamelo. E se voi riceveste una parola così da Dio, forse pensereste che sarebbe detta da un demone, ma invece Abramo sapeva che era la voce di Dio. Non aveva la scrittura, non aveva un pastore, non aveva nessun altro, aveva una relazione attraverso la quale lui riconosceva la voce di Dio. Quindi ha preparato il suo asinello ed è partito per sacrificare il suo figlio. E all'ultimo momento l'angelo è venuto e gli ha detto: non farlo. Perché? Perché? Perché tutto questo? Se guardate al versetto 12, l'angelo disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figlio. Ha passato questo test. È stato un test molto duro. Ma vedete, ciò che ha dimostrato ad Abramo era che nel suo cuore c'era timore di Dio. E ciò che Dio ci ha detto di recente è che se noi temiamo il Signore, abbiamo timore del Signore, lo onoriamo e onoreremo l'unzione dovunque egli scelga di metterla e l'autorità ovunque egli scelga di metterla. Quindi Dio sapeva che se il timore del Signore era in Abramo, nel cuore di Abramo, allora Abramo l'avrebbe onorato e avrebbe obbedito a prescindere da ciò che Dio gli avrebbe chiesto. Ora Gesù
ha
molto da dire a riguardo del cuore. Se andiamo a Luca. Capitolo 6, verso 43. Poiché non c'è albero buono che faccia frutto cattivo, né albero cattivo che faccia frutto buono. Ogni albero, infatti, lo si riconosce dal proprio frutto, perché non si raccolgono fichi dalle spine. E non si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae il bene. E l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del suo cuore, trae il male. Perché dalla bocca di uno parla perché la bocca di uno parla dall'abbondanza del cuore. Vedete, il frutto di obbedire a Dio, che era evidente in Abramo, pronto a sacrificare Isacco. E ricordate che nella Bibbia si capisce chiaramente che lui era veramente convinto che avrebbe ucciso Isacco, ma che Dio poi l'avrebbe risuscitato, in modo tale che la promessa di Dio sarebbe comunque stata portata a termine. E lui non pensava che Dio all'ultimo momento lo avrebbe fermato, lui era proprio completamente convinto che avrebbe dovuto completare questo sacrificio. Quindi quello che capiamo è che quell'atto di obbedienza dimostrò la natura del cuore di Abramo. Perché in realtà si può dire ciò che c'è nel cuore soltanto dal frutto di ciò che una persona fa, di ciò che fa e di ciò che dice. Quindi dall'abbondanza, la bocca parla della pienezza del cuore, ma se l'albero è buono, il frutto sarà buono. Quindi, se noi vediamo persone che veramente onorano Dio, che veramente onorano l'unzione, dovunque essa sia, e onorano l'autorità, è perché il loro cuore è buono. Ma vedete, l'onore deve venire dal cuore,
non è una cosa esterna, perché se è solo una cosa esterna non è reale e Dio lo sa e lo sa Dio e lo sa anche la persona che tu stai onorando e che stai onorando ma in maniera esteriore, la persona che riceve questo se ne accorge immediatamente. Ma dove c'è onore nel cuore, ciò che vedrete è che questa persona dà onore, il frutto sarà buono. Dove c'è obbedienza nel cuore, vedrete persone veramente di cuore obbediente. E se c'è disobbedienza, se vedete, vedete disobbedienza, questo vuol dire che c'è qualcosa che non va all'interno del loro cuore. C'è una impurità che ha dato luogo a questa disobbedienza. C'è qualcosa che contamina il cuore. Dio ci ha dato un cuore nuovo, ma quel nuovo cuore deve essere tenuto puro e pulito, perché altrimenti, se l'impurità entra nel cuore, l'impurità sarà vista nel frutto. Ci siamo? Quindi, se noi andiamo, Luca, al verso 41, capitolo 6, verso 41. Ora, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non scorgi la trave che è nel tuo proprio occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che ti tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, quando tu stesso non vedi la trave che è nel tuo proprio occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vedere bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Quindi, se qualcuno giudica il suo fratello, c'è qualcosa nel cuore di quella persona che giudica, non nell'altro, ma in quello lì che giudica. Hello? C'è una trave nel suo occhio e non può guardare bene, non può guardare, non ha una buona vista. E perciò lui non sta obbedendo alla parola di Dio, che è non giudicare per non essere giudicato. Quindi tu sai che quando qualcuno giudica un'altra persona, c'è un'impurità nel suo cuore, c'è qualcosa di sbagliato nel suo cuore. E perché se il suo cuore fosse pulito, a posto, non giudicherebbe, ma piuttosto perdonerebbe. Quindi Gesù dice: se il tuo fratello pecca contro di te, perdonalo. E quando stai per pregare, devi perdonare il tuo fratello. E se perdoni, questo è un buon frutto. Mostra un'attitudine buona del tuo cuore. Ma se invece di perdonare tu ti rifiuti di perdonare, cosa c'è? C'è qualcosa di sbagliato. C'è qualcosa di sbagliato col cuore. E Gesù dice: se tu non perdoni tuo fratello, Dio non perdonerà te. Perché? Perché c'è qualcosa di sbagliato nel tuo cuore. E ciò che Dio vuole fare è vuole che il cuore sia messo a posto. Quindi lui è preparato anche a trattenere il suo perdono finché il cuore non si sistema. E se Dio trattiene il suo perdono, tutto nel nostro rapporto con Dio va in pezzi. Diventiamo sempre più a disagio, sempre più in legame spirituale. E ciò che succede in queste occasioni è che questa persona inizia a criticare tutti gli altri. Perché dicono: ah, se solo quel fratello, quella persona non avesse fatto questo a me, non sarei in questo problema. Ma adesso andiamo un attimo a Marco 7. Verso 14. Poi, chiamata a sé tutta la folla, disse loro: ascoltatemi tutti e intendete. Quindi questa è una parola per tutti. Diciamo tutti. Beh, credilo oppure no, comunque tutti include anche te. Ascoltatemi tutti e intendete, non c'è nulla di esterno all'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo. Piuttosto sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Vedete, non puoi dire in maniera... Non puoi dire, se lei non avesse fatto quello, se lui non avesse fatto quest'altro, io non sarei in questo problema. No, Dio semplicemente, permettendo queste cose, sta mettendo a test, alla prova, il tuo cuore. Che cosa verrà fuori dal tuo cuore? Giudizio o misericordia? Grazia o amarezza? E ciò che Gesù dice è che non è l'evento, non è la persona, non è la circostanza, non sono le circostanze che hanno influenzato il tuo cuore, no, ma sono le circostanze che rivelano ciò che c'è nel tuo cuore. E se non fossi, non ti trovassi in queste circostanze, tu non sapresti cosa c'è nel tuo cuore. E vi dico dalla mia stessa esperienza, e la vostra esperienza probabilmente è simile alla mia, a volte tu puoi trovare te stesso in certe situazioni, qualche volta, facendo delle cose, ti trovi a fare delle cose che falliscono e che anche addolorano Dio, in un modo che Dio, che tu non avresti mai pensato di arrivare a fare. Sono l'unico che ha fatto esperienza di queste cose? E tu dici... Dio ti mostrerà qualcosa che tu non avevi mai visto attraverso. Sapevo che c'era qualcosa di impuro, qualcosa di impuro nel tuo cuore che andava esposto, andava rivelato. E quindi puoi trovarti in una situazione e pensare, oh, come ho potuto mai fare questo? E la risposta di Dio è, perché io vedevo il tuo cuore. Io sapevo cosa c'è nel tuo cuore. E questo significa che qualche impurità potrebbe entrare nel tuo cuore. E anche Paolo lo dice in 2 Corinzi 7. Purificatevi da qualunque cosa che contamina il vostro spirito. Quindi le cose possono contaminare il cuore. E se ci sono cose che contaminano il cuore, queste produrranno un frutto cattivo. E Dio a volte ci mette in situazioni in cui noi vediamo qualcosa di noi stessi che non abbiamo mai visto prima, di cui non siamo mai resi conto. Ma se siamo saggi, ci pentiamo subito. E se ci si pente, noi non torneremo più a quella cosa. In realtà si uscirà da questa cosa con una purezza più grande di quella che si aveva prima. Ecco perché quando si vede un fratello in difficoltà, mai condannarlo, mai giudicarlo fuori. Ecco perché la scrittura dice se qualcuno si perde, tu devi cercare di riprenderlo, di ristabilirlo. Ma ho così tante testimonianze di uomini potenti di Dio di cui voi avreste riverenza. Io conosco alcune di queste persone sia sulla piattaforma che fuori dalla piattaforma, dal palcoscenico, e so che dal pulpito, e so che alcuni di questi sono andati in crisi forti, potenti, e hanno fatto anche cose che hanno addolorato Dio, ma Dio ha fatto un tale lavoro in loro che loro sono riemersi più forti nello spirito di quando erano entrati in quella situazione. E ciò che le persone vedono nei ministeri è la forza, il vigore dello spirito, non le valli oscure attraverso cui tu sei dovuto andare per poi poter raggiungere invece la vetta successiva. E Dio spesso fa questo. Tu puoi trovarti alla cima di un monte, insieme a Dio, e poi lui ti porta attraverso una valle scura e ti chiedi che cosa sta succedendo. Qualunque cosa può succedere durante quelle valle scure, sono test, ma dopo, alla fine di quella valle, c'è un monte ancora più alto, una vetta più alta di quella su cui eri prima, e Dio ti alza ancora più in alto, ti porta attraverso questi momenti di test. E a volte ti puoi sentire di aver fallito il test, ma quando hai fallito il test, se questo ti porta a un pentimento, allora tu puoi finire più forte di quando hai iniziato il test, e Dio lo sa. Perché? Perché Dio ha tolto un'impurità dal tuo cuore di cui tu non ti eri mai nemmeno accorto che ci fosse. Ci siamo, capiamo il concetto? Ma vedete, ciò che Gesù dice è che quando tu vedi qualcuno attraverso di queste difficoltà, non lo giudicate. Perché se lo giudicate, lui ha soltanto una pagliuzza rispetto alla trave che hai tu. Tutto ciò è misericordia di Dio. Ma Dio dice: benedetti i misericordiosi perché riceveranno misericordia, e noi viviamo in costante bisogno della misericordia di Dio. E cosa succede quando una persona giudica un'altra? Stanno trattenendo la misericordia da questa persona, e se loro trattengono la misericordia da questa persona, Dio tratterrà la misericordia da loro. E se Dio trattiene la misericordia da una persona, tu puoi pregare per loro, ma e chiederti perché non succede nulla nella loro vita. Ed è molto semplice, perché la misericordia di Dio è trattenuta da loro. Io ho pregato per persone in questa situazione proprio di recente. Volevo vedere il Kingdom Faith purificato perché fosse aperta la strada per qualcosa di nuovo, e dicevo: oh Dio mio, quando ci sarà uno sfondamento all'interno di quella persona? E la verità è che Dio stava trattenendo la misericordia a quella persona, e quindi in questa condizione non ci poteva essere nessuna apertura, nessuno sfondamento di Dio nella loro vita. Perché il cuore ha un problema, ha qualcosa che non va, e finché la persona non raggiunge un punto in cui riconosce che il suo cuore è sbagliato, e finché non desidera che il suo cuore sia rimesso a posto, Dio mai interverrà nel cuore di quella persona, finché quella persona non riconosce il bisogno di un cuore nuovo, un cuore purificato, apre il suo cuore e prega Dio di purificarlo. Dio non toccherà mai il cuore di una persona finché quella non è la volontà della persona stessa. E questa è una cosa molto frustrante quando sei un pastore o un leader. Puoi dire: Signore, ti prego, intervieni e fai qualcosa. E lui dice: la mia misericordia, io sto trattenendo la mia misericordia, non posso. Perché? Perché Dio agirà sempre in accordo alla sua parola. Questa è la parola di Dio, è scrittura. Io sto predicando la parola di Dio, non qualche invenzione mia. Quindi abbiamo questa chiara parola da Gesù: nulla fuori da te può farti impuro, nulla fuori da te può farti giudicare o condannare qualcheduno, nulla fuori di te deve farti trattenere il tuo perdono. Nulla può farti trattenere. È una questione del cuore che produce queste cose. E quando ti rendi conto di questo? E quando chiedi a Dio di lavorare col tuo cuore e non col cuore degli altri, allora puoi avere l'attitudine giusta di cuore anche verso le altre persone. Questa è una lezione molto difficile da imparare, ma voi siete benedetti per il fatto che la state imparando. Dio, quando trattiene la sua misericordia, non interverrà e non cambierà il cuore della persona finché quella persona non si è pentita. Abbiamo capito questo? Quando capisci questo, questa cosa ti salverà, ti risparmierà un sacco di frustrazione e ti farà capire anche perché a volte ti sembra che Dio non stia rispondendo alle tue preghiere. Per un cambiamento nella vita delle persone attorno a te. In realtà Dio ti ha ascoltato e la risposta è pendente. E non appena c'è pentimento nel cuore di quella persona, subito tutto quel carico pendente di preghiere che state fatte viene subito rilasciato. Capiamo, vero, questo? Lode a Dio. Quindi Gesù continua al verso 20 e dice: ciò che esce dall'uomo è quello che lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizie, frode, dissolutezza, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Allora, ma lasciamo un attimo perdere i peccati ovvi, guardiamo solo la prima cosa che Gesù ha detto. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi. Perché? Perché prima che tutte queste azioni succedano, questi peccati evidenti, prima ci sono pensieri malvagi. Ma che cos'è un pensiero malvagio agli occhi di Dio? Cosa vuol dire pensiero malvagio? Un pensiero malvagio è qualunque cosa che contraddice la sua parola. Qualunque cosa che è in opposizione alla verità. Quindi un pensiero di giudizio è un pensiero malvagio. Un pensiero di mancanza di perdono è un pensiero malvagio. Un pensiero egoistico è un pensiero malvagio. Un pensiero orgoglioso è un pensiero malvagio. Tutto ciò sono tutte cose che vengono dal cuore. Un pensiero orgoglioso viene fuori da un cuore orgoglioso. Un pensiero egoista viene fuori da un cuore egoista. Quindi puoi rilevare quello che sta succedendo nel tuo cuore dai pensieri che ti ritrovi ad avere. E state attenti qui, perché il nemico può piantare pensieri negativi. E devi riconoscere quello che sta venendo fuori dai tuoi desideri più profondi e ciò che in realtà sta venendo è frutto di qualcosa che ha piantato il nemico, e allora contro quello devi prendere lo scudo della fede, i dardi infuocati. Sono i dardi infuocati questi. Ma se c'è qualcosa nel tuo cuore e quei pensieri che ci sono sono frutto di ciò che c'è di sbagliato nel cuore. E quello che viene creato dentro di te è un desiderio. Desiderio, che è un'emozione, viene prodotto
da un pensiero. Le emozioni possono essere buone o cattive, non sto dicendo che sono tutte cattive, ma i desideri sono il prodotto di ciò che pensi. Allora, siccome è l'argomento di questo periodo, parliamo di questo nel contesto dell'onorare qualcuno. Puoi onorare qualcuno. Tu puoi onorare qualcuno perché stiamo predicando questo, perché è giusto farlo, perché è ciò che le persone fanno a te, attorno a te stanno facendo, ma ciò che Dio vuole che invece ci sia un desiderio così profondo nel tuo cuore di onorare, che tu non pensi, oh, io dovrei onorare questa persona, ma semplicemente tu lo onori automaticamente, senza neanche fare una decisione consapevole di dover onorare. È perché la natura del tuo cuore è di onorare, di benedire, di incoraggiare, di obbedire coloro che sono sopra di te o che hanno cura di te. Non è una questione di io lo voglio fare o ho scelto di farlo, è che tu ami Dio, ami la sua parola, vuoi, desideri ubbidire a lui. E diventa un desiderio del tuo stesso cuore, obbedire a Dio. Ha senso quello che vi sto dicendo? Quindi tutto questo viene dal cuore. Ciò che Dio vuole che noi abbiamo è un cuore puro. Andiamo a Matteo 5. Stavo pregando proprio su questo, mentre pregavo stamattina, che chiedevo ciò che a Dio ciò che voleva che io dicessi, lui mi ha detto una cosa incoraggiante. Perché lui dice sempre cose incoraggianti, se lo ascoltate bene, o porta correzione, e che comunque anche la correzione è incoraggiante, lui non colpisce mai senza incoraggiare. Lui sa come colpire a volte, ma incoraggia anche. E lui sa che quando c'è bisogno di colpire, per poi poter incoraggiare. Comunque, guardiamo all'8, beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Vedete, sapete per quello che siamo detti la settimana scorsa? Sapete, ciò con cui ho conteso, non solo per me stesso, ma per tutto il Kingdom Faith, che questo attacco del nemico non prevarrà. E nel mezzo di tutto questo, a un certo punto ho visto il Dio guerriero potente. E ciò che non avevo mai, mai collegato fino a stamattina è che Dio mi ha detto: io non mi sarei rivelato a te come guerriero potente se il tuo cuore non fosse stato puro. Non ci stavo, io in quel momento ero soltanto contento, ero semplicemente contento perché avevo ricevuto questa rivelazione e ha avuto un effetto potente su di me e su tutti noi appena ho visto questa visione, ma non ci pensavo invece a quell'altra cosa che ho capito. Io non mi sarei rivelato a te, tu non mi avresti visto se nella situazione in cui tu ti stai trovando, se il tuo cuore in questa situazione non fosse stato assolutamente puro. E questa è grazia di Dio. Perché ciascuno di noi può avere un cuore puro solo per grazia di Dio, perché Dio ha purificato il cuore. Non è perché noi abbiamo fatto qualcosa di potente, di bello, di stupendo, no. È semplicemente perché il tuo cuore è così aperto a lui che lui può purificarlo, renderlo pulito e rivelarsi poi a te. Non significa questo non significa
Questo non significa che se non hai avuto un incontro come quello che ho appena descritto, allora il tuo cuore non è puro. No, ma significa che quando il cuore è puro, Dio ti darà costantemente nuova e fresca rivelazione. Vedrai Dio al lavoro nella tua vita, nelle tue circostanze e attorno a te. È incoraggiamento da Dio. Lui vede che il tuo cuore è puro. Lui lo sa. Lui sa. Che lui sa che questo può succedere solo attraverso il suo sangue. Lo sa benissimo. Il sangue. Il concetto del sangue di Cristo nei momenti di risveglio è sempre la cosa su cui c'è l'attenzione. I canti, le preghiere, gli inni sono sempre sulla potenza purificatrice del sangue di Cristo. E in tanti inni che noi abbiamo dal passato parlano del sangue. Ecco, c'è l'inno inglese sul monte della crocifissione. A un certo punto questo inno famoso parla, che è stato fatto in un tempo di risveglio, parla del sangue. Se voi mai avete letto, non vi sto suggerendo di farlo assolutamente, ma se leggete qualche sermone di risveglio del secolo scorso, se vi capita di leggere questi trascritti, sono tutti sulla croce. Vi dico, se lo fate, dico se perché voi, se lo fate, vi chiederete come potevano le persone stare per un'ora e mezza ad ascoltare delle prediche così ai nostri orecchi asciutte. Non hanno nulla a che fare con lo stile moderno di predicazione, ma a motivo proprio dello spirito che era presente in quei luoghi, la gente stava lì e ascoltava. Come la parola, la parola di Dio veniva aperta agli uomini, alle persone. Molte persone lì non sapevano leggere né scrivere e quindi ricevevano tutta la loro informazione attraverso queste predicazioni. Ci sono delle versioni moderne delle prediche di Wesley in cui hanno abbreviato questi sermoni, che è molto utile se uno li vuole leggere. A volte lui predicava alle 5 di mattina e le persone erano lì e mi chiedo come facevano le persone a stare lì. Ma comunque il concetto è che tutti questi sermoni erano sul sangue di Cristo, perché noi abbiamo bisogno del costante effetto purificante del sangue di Cristo, che sempre purifica e raffina. Se c'è qualche impurità che entra, va trattata subito. Va trattata. Stiamo respirando? Se Dio trattiene la sua misericordia da qualcuno, parlare a questa persona è come parlare a una persona non credente. Voi sapete che quando parlate a un non credente vi stupite a volte di come questa persona non possa comprendere le cose, giusto? È così chiaro per voi ed è per loro come un'assurdità quello che state dicendo. E vorresti dargli la vita di Dio attraverso Gesù Cristo, e loro ti guardano come se tu sia un pazzo, uno stupido o un idiota che sta credendo queste cose. E però tu sai che ciò che stai dicendo è vero, ma la verità è che non c'è misericordia. Ed è la stessa cosa quando c'è un credente che è rimasto accecato per l'impurità del suo cuore. E il diavolo prende vantaggio di ciò. Si avvantaggia di questa cosa. Il diavolo vuole incoraggiare l'impurità, vero? L'impurità è qualunque pensiero sbagliato, qualunque cosa che contraddice la parola di Dio, qualunque cosa che va contro la verità. Quindi lui è un falso menzognero, dice Gesù. È stato un menzognero sin dal principio, è il padre di ogni menzogna. È l'accusatore dei fratelli. Da dove viene tutto questo? Se c'è qualcuno che vi dice menzogne, che vi accusa, da dove sta venendo questo? Non da Dio, non dallo Spirito Santo, ma dal diavolo. Qualche influenza demoniaca ha preso così forza su questa persona che riesce ad agire e a parlare attraverso questa persona. Capite? E quindi ciò che viene fuori. Quindi queste persone condannano, giudicano, qualunque cosa, qualunque siano però le circostanze, è in realtà un prodotto del cuore. E allora quando voi vedete questo vi dovete rendere conto che c'è qualcosa che non va nel cuore. Ma il problema frustrante è che voi non potete cambiare il cuore di nessuno. Se un pastore potesse cambiare il cuore delle persone, allora sarebbe veramente semplice fare il pastore, perché il pastore starebbe lì, cambierebbe il cuore di tutti e avrebbe la chiesa perfetta. Il problema è che sarebbero tutti robot. E voi state pensando, potrebbe essere una buona idea, Ma una chiesa di robot non glorificherebbe Dio. Quindi vediamo che invece di focalizzarci sul cuore di qualcun altro, quando invece di focalizzarci sul cuore di qualcun altro, dobbiamo guardare il nostro cuore. Quando c'è qualcosa che vediamo che non va nelle altre persone, non dobbiamo guardare il loro cuore, ma dobbiamo guardare il nostro cuore, come noi stiamo reagendo alla cosa. Stai reagendo con misericordia e con gentilezza, pazienza, grazia? Stai rimanendo sulla parola o stai iniziando a muoverti su qualcosa che non è in accordo alla verità? Se una persona sarà un buon pastore, un buon leader, una delle cose che deve trattare in quella persona è il desiderio di essere famosa o riconosciuta. È un desiderio naturale nel cuore di tutti. Vogliamo essere riconosciuti, accettati, vogliamo che gli altri pensino bene di noi. Ma è pericoloso. Perché? Perché a un certo punto, per piacere a qualcun altro, per essere qualcuno nel gruppo in cui ti trovi, farai qualcosa per essere accettato, qualcosa che però non avresti dovuto fare agli occhi di Dio. E noi pensiamo, se io mi ergo contro questa cosa, non sarò riconosciuto. È molto più facile fluire col gruppo, con le persone da cui vuoi essere riconosciuto, con ciò che sta succedendo. Ed è una delle cose, ed è uno dei modi in cui le persone si ritrovano a fare qualcosa che non avrebbero fatto altrimenti. Ma questo succede, avviene perché c'è un'impurità nel cuore, perché nel cuore, da qualche parte, c'è questo che desideri più essere riconosciuto che piacere a Dio. Ed è nel tuo cuore questo da qualche parte. Ecco perché qualche volta devi invece prendere una posizione contro ciò che è sbagliato. Perché a volte rimanere in silenzio, le persone interpreteranno questo come che tu sia d'accordo con quello che sta avvenendo. Io ormai non tengo più conto delle volte in cui persone hanno detto: oh, pastore Colin ha detto questo e quest'altro, ma in realtà io non ho mai detto nulla di ciò. E ciò che era successo era che questa persona era venuta a me e mi aveva detto qualcosa, questa cosa, e per il fatto che loro l'avevano detto e che del fatto che io non avevo reagito subito dicendo no, non è vero, non sono d'accordo, ma solo per il fatto che io non avevo controbattuto, reagito, detto nulla, loro hanno detto che io l'avevo detta. Oppure a volte succede: oh, pastore Colin ha detto che io posso andare là. Ma io non ho mai detto nulla di ciò. Le persone spesso leggeranno nel tuo silenzio ciò che loro vogliono leggerci, non ciò che tu effettivamente stai pensando. E comunque questo silenzio rivela una impurità. No, scusate, questo nelle persone che fanno questa interpretazione del silenzio dimostra una loro impurità di cuore. E a volte ci sono delle persone che dicono: ah, voglio sottometterti questa cosa. In realtà la verità è che non ti stanno sottomettendo proprio nulla, per cui vogliono chiedere magari un suggerimento, non ti stanno sottomettendo nulla. Perché loro dicono: oh, io voglio sottometterti questo fatto, ma loro in realtà hanno già fatto la loro decisione, hanno già deciso come comportarsi, a prescindere da quello che tu dica. Non stanno sottomettendo la cosa, ma semplicemente vengono lì e ciò che stanno dicendo tra le righe è: io sono ribelle, però voglio semplicemente sentirmi meglio dicendotelo. Sono stato indipendente, ho fatto le mie decisioni, quindi non mi interessa poi troppo quello che tu dici. E poi ci sono degli altri che invece altri che sono più delicati, tra virgolette, che dicono: ah, io lo sottometto soltanto se so che la persona di fronte lo approverà. Questo è disonorare l'unzione. Abbiamo parlato la settimana scorsa di onorare l'unzione. E poi c'è anche lo studente del college, uno studente che non sarà mai a questo nostro college, ma che va invece e che dice: ma a chi sottometterò questa cosa? Chi è che mi dirà di sì? E poi inizia a studiare. No, Pastor Colin sicuramente no, perché non sarà contrario. Ma questo ovviamente non succederà mai, vero, qui? Perché qui tutti vanno dal discepolatore da cui dovrebbero andare, non da quello che per cui la loro che la loro carne desidera. Vedete, non è sottomissione, spesso è manipolazione della persona che è di fronte. Beh, lode a Dio, perché noi stiamo vivendo nella rivelazione della verità. Ora fatemi dire qualcosa prima di finire sulla accusa. Il diavolo è l'accusatore dei fratelli. C'è una grossa differenza tra accusa e lo Spirito Santo che convince qualcuno. Quando lo Spirito Santo convince di peccato, non accusa. Lui rivela e lui mostra ciò che è sbagliato, ma non accusa e non condanna. Quando l'accusa viene, voi sapete che chi ti sta accusando è da qualunque bocca stia avvenendo, sai che l'origine è da Dio, è dal diavolo. Quando hanno accusato ingiustamente Gesù, lui non ha mai risposto nulla. Quando gli facevano delle false accuse, lui non ha mai risposto. Quando gli facevano queste false accuse, lui non ha detto nulla, perché non ti puoi difendere contro accuse false, perché se persone ti stanno portando delle accuse false, loro comunque non crederanno a quello che dirai, perché sono lì soltanto per incastrarti. Sono lì solo per incastrarti. Quindi non ti ascolteranno. È lì che sai che Dio non è in loro. E che non è. E che Dio ha ritirato la sua misericordia da quelle persone finché non giunge il tempo in cui loro si pentono. È un pensiero molto forte questo, che Dio trattiene la misericordia. Ma voglio che capiate qualcosa di molto importante. Ciò che la scrittura ci mostra è che Dio dà tempi in cui vuole che ci pentiamo, tempi di pentimento, e per il fatto che lui trattiene la sua misericordia, lui non sta però immediatamente giudicando, lui sta trattenendo la sua misericordia affinché le cose diventino, le situazioni diventino così insopportabili nella vita di una persona, che affinché queste circostanze lo forzino a realizzare che ha bisogno di cambiare il suo cuore. Perché il desiderio di Dio è di vedere la persona ristabilita nella relazione giusta nei confronti di Dio. Ma se c'è una testardaggine e un testardo rifiuto a pentirsi, allora arriverà prima o poi il tempo del giudizio. Quando vi ho detto di quando Dio mi ha mandato c'è stato un profeta che è stato mandato in Scandinavia ha mandato perché praticamente di recente Dio ha mandato un profeta e anche Colin, credo, in Scandinavia, in un certo posto, e il pensiero è stato: Dio sta veramente mandando, tra virgolette, l'esercito forte, l'esercito pesante in quel luogo, concentrando. Ma perché? Perché è come un ultimo avvertimento a quel luogo dove sono andati, affinché ci sia un vero pentimento, un vero cambio di direzione. Perché era un luogo dove c'era molta ribellione. Dio li stava avvertendo: se voi non vi pentite, ci sarà giudizio. E su quelle persone poi c'è stato giudizio, non voglio parlarne pubblicamente, ma su quelle Dio ha eseguito giudizio, ha pronunciato la parola di giudizio sopra quelle persone. Quindi è una cosa molto forte quella che vi sto dicendo, ma la cosa grande ma la cosa di questo fatto che vi sto raccontando è che così tanti in quella congregazione erano immaturi che a loro non è successo quasi nulla di tutto questo danno che è avvenuto. Purtroppo le persone che hanno risentito di più sono stati gli adolescenti che hanno si sono persi, disgustati di quello che è successo, e i leader dovranno rispondere davanti a Dio per questi adolescenti che si sono persi in seguito a questi fatti di cui Colin non vuol parlare. Perché questi adolescenti hanno detto: se la Chiesa è fatta così, io non voglio più credere. E Dio trattiene la misericordia, ma il suo desiderio non è di giudicare, di portare il suo giudizio, ma di portare, di ristabilire, di redimere. Ma se la persona su cui è stata trattenuta la misericordia di Dio continua a testardamente a rifiutare di pentirsi, il giudizio sarà inevitabile. Queste cose non sono molto predicate. Ma il dottor James è stato in molti luoghi, come anch'io, e sia io che lui sappiamo che queste sono cose vere. Ed ecco perché nulla di queste cose avverranno qui. E ci fosse qualcosa di nascosto che va avanti, che succede nei cuori, deve essere troncato ora. Lode a Dio. E la cosa demoniaca a riguardo dell'accusa, dell'accusare, le persone normalmente giudicano gli altri di ciò di cui sono colpevoli. È una cosa perversa, ma tipicamente le persone accusano gli altri di ciò che c'è in realtà nel loro stesso cuore. Il motivo di ciò è un motivo psicologico. C'è qualcosa di sbagliato nel tuo cuore, e se tu fai in modo che quello degli altri sembri ancora peggio, allora tu non sembri poi così male. Ma è una cosa perversa, ma è ciò che in realtà avviene davvero. E se c'è qualcosa di sbagliato nel tuo cuore, tu puoi velocemente, tu lo proietti sugli altri, è come una proiezione. E che cosa ci dice Dio attraverso tutto questo? Se noi onoriamo Lui, e se siamo in sottomissione alla Sua autorità, obbedienza alla sua parola e al suo spirito, e mettiamo tutto questo in un unico pacchetto, onore, sottomissione, obbedienza, sono tre modi di esprimere la stessa cosa. Ora, se Se vuoi vedere queste tre cose che si esprimono nella tua vita, qual è la cosa più importante di cui aver cura? Il tuo cuore. E se tu rilevi qualche impurità nel tuo cuore, devi dire: Signore, ti prego, purifica il mio cuore. E se sei nella situazione in cui il tuo cuore è messo alla prova, è testato perché qualcuno ti sta facendo qualcosa, qualcuno ti sta dando fastidio, ti sta mettendo in difficoltà, e ci sono delle situazioni che ti creano problemi a causa di questa persona, tu devi dire: Signore, che cosa mi stai mostrando riguardo il mio cuore perché io possa rispondere in maniera appropriata a questa situazione? Perché questa è la prima cosa che devi fare, è sistemare, mettere a posto il tuo cuore per poter affrontare correttamente questa situazione. Quindi non ti risentire, non essere risentito e non rifiutare il pungolo del Signore. Ho predicato questo in Italia, di cose simili, e in Italia. E la parola italiana per questo concetto è, questo pungolo è appunto pungolo. È una bellissima parola. Io faccio un pungolo su di te, lo esprime questa parola italiana. Nessuno ama ricevere un pungolo da parte del suo vicino, ma Dio lo fa con te. E tu quando ricevi questo colpo, tu ti giri di colpo e dici non farlo, e poi ti giri e ti rendi conto che era Dio. E allora dici, oh sì, Signore, scusa, c'era qualcosa che mi volevi dire. Quindi non rifiutate il pungolo, ma dite: Signore, grazie, grazie che stai mettendo alla prova il mio cuore, che mi mostri qualcosa di me stesso. Grazie che mi stai purificando, mi stai raffinando, grazie perché tu disciplini colui che ami, e grazie perché fuori da questo verrà fuori un buon frutto, perché dal buon albero viene buon frutto, e io non voglio nulla nel mio cuore o nella mia vita che contamini il frutto. Io voglio onorare te dal più profondo del mio cuore, voglio onorare i miei leader. Dal cuore, voglio onorare i miei fratelli e le mie sorelle, dal cuore. Amen. Alziamoci allora. Alleluia. Signore, grazie. Signore, non sempre noi amiamo quando fai un test sul nostro cuore, quando ci metti la prova, ma sappiamo che tutto questo non è senza scopo, è perché tu vuoi creare qualcosa di creativo e qualcosa di positivo in noi, dentro di noi. E quindi, Signore, noi ti vogliamo amare con tutto il nostro cuore. Vogliamo che il nostro cuore si è pulito perché così ti possiamo vedere, fare ciò che fai nella nostra vita, essere aperti alla fresca rivelazione della tua parola, del tuo spirito. Signore, ti ringrazio. Grazie, Signore, che sempre sei pronto con la tua misericordia. Grazie Signore che hai mostrato misericordia ad Abramo. E grazie di tutto il buono che è venuto fuori dal modo in cui lui ha passato il test, che il timore del Signore era nel suo cuore, così che lui ti ha obbedito. Ed è ciò che noi vogliamo adesso. Noi vogliamo il timore del Signore nel nostro cuore, così che noi possiamo sempre onorarti, possiamo sempre obbedirti, possiamo sottometterci alla tua volontà, e ti ringraziamo perché tu stai creando per il tuo spirito cuori sottomessi dentro di noi, e noi ti diamo tutta la gloria, tutto l'onore. Lode a te, Gesù. E quindi ti ringraziamo. Che dobbiamo onorarci gli uni gli altri dal cuore. Signore, grazie perché ciò è così pratico. E nella vita insieme qui noi possiamo vivere questo nei prossimi mesi. Ti ringraziamo, Signore. Tu non vuoi, Signore, che sia una cosa esterna e legalistica, ma vuoi che sia qualcosa che viene fuori dal profondo del cuore. E sappiamo che se viene dal cuore, non sarà qualcosa che seleziona le persone. Non oneremo alcuni disonorando altri, ma noi onoreremo tutti. E e noi li onoreremo sempre perché è nel nostro cuore. E ti diamo gloria, onore, lode, benediciamo il tuo meraviglioso nome.